La prima considerazione che mi viene da muovere di fronte al tema di Casa Pound, dei gruppi del neofascismo di ultima generazione, riguarda una storia che si ripete e che è quella dell'utilizzo di parole d'ordine di sinistra declinate in chiave di destra. Leggo una frase. Nella fase attuale, detta di globalizzazione, si assiste ad una vertiginosa presa di potere di strutture sovranazionali, internazionaliste, di natura privata, che impongono una dittatura di classe. Fin qua potrebbe essere di sinistra. Però la dittatura di classe è sulla nazione, ecco che cambia qualcosa. E poi ancora rivendichiamo il riscatto dell'idea romana di cittadinanza, sovranità popolare e nazionale. Se ci fermassimo a cittadinanza andrebbe bene, romana c'è qualcosa che non torna, sovranità popolare va bene, sovranità nazionale c'è qualcosa che non torna, siamo in pieno fascismo. Questo è il punto 2 della carta programmatica di Casa Pound. È assolutamente simile a altre carte programmatiche dell'attuale neofascismo, nel quale io distingo nettamente sempre tra gruppi d'élite e elettorati. E quindi quando parlo di gruppi d'élite, a fianco di Casa Pound metto la gioventù della Lega Lombarda, il cui sito oggi, da un punto di vista ideologico, mi sembra il più neonazista di tutti. Però bisogna distinguere, ripeto, bisogna distinguere con viva forza tra elettorato e elite fanatizzata neonazista. Dico questo perché, e qui vengo alla seconda considerazione, perché la chiave di volta della politica di questi gruppi è sempre il vittimismo, che è un meccanismo tipico di tutti i neofascismi dal secondo dopoguerra in poi, anzi, per l'esattezza, di tutti i neofascisti da quando nascono. E secondo noi il neofascismo nasce non dopo la fine della guerra, ma nasce l'8 settembre 1943, quando il fascismo storico è sconfitto dal rovesciarsi del fronte nella seconda guerra mondiale, certamente dopo Stalingrado, dopo El Alamein, e il suo tracollo dà luogo al neofascismo. È più simile un ragazzo di Casa Pound di oggi a un fascista del settembre 1943 che un fascista del settembre 1943 a un fascista del 1940. Non è paradossale quello che dico, c'è una continuità ideologica esatta, nitida, inconfondibile, che è fatta di un rinnovato vittimismo e è fatta di minoritarismo. Il fascismo del ventennio era un fascismo che voleva essere maggioranza, che aspirava alla maggioranza e che usava il vittimismo della nazione. L'Italia proletaria che viene aggredita dal complotto, dalla congiura giudaica internazionale attraverso gli strumenti del controllo della finanza. È vittimismo quello che porta le potenze fasciste nella seconda guerra mondiale per non essere più sotto il tallone dello sfruttamento delle potenze capitalistiche, giudaiche, eccetera. No? Ecco, questo vittimismo viene accentuato alle estreme conseguenze nel neofascismo. Lo stesso sito di Casa Pound, il sito di Porta Nuova, il sito di Fronte Nazionale, il sito della gioventù della Lega Nord sono incentrati sul vittimismo. Ma il vittimismo di chi? Qual è il soggetto? E qui c'è il vero nodo. Il soggetto è una nazione come entità astratta, spirituale, data, come qualcosa di arcano, immanente, del quale bisogna essere degni e che bisogna difendere. Difendere da ogni contaminazione. E la contaminazione è data dai soggetti impuri rispetto a questa comunità nazionale. Cioè si ripropone il nesso terra e sangue, una certa terra che appartiene a un certo popolo. Guardate, quando si parla di nesso terra e sangue si parla esclusivamente di razzismo, si parla di nazionalsocialismo. Quando si parla di stato etico, di valori assoluti spirituali della nazione che sarebbero messi a rischio dal laicismo relativista, parliamo di fascismo. Cambiamo i termini, usiamo termini più di moda, ma siamo totalmente all'interno del fascismo storico, con una differenza, che i leader dei gruppi e i gruppi d'élite hanno una idea della avanguardia che è tipica del neofascismo, che è minoritaria, un gruppo minoritario difensore di una purezza assoluta che si immola. Attraverso cosa? Attraverso l'esercizio della propria volontà di difesa della nazione così definita. E questo gesto non può che essere un gesto violento. Ma anche qui, non soltanto un gesto violento e basta, politicamente inteso, ma come grande atto simbolico. La violenza è l'atto simbolico più semplice e più grande che un individuo possa realizzare. Ecco che il gesto violento diventa manifestazione del vittimismo fascista, oltre che della sua aggressività. Ma è un'aggressività che impersona questa categoria di vittimismo. Siamo a Bologna, in via Ugo Bassi, dove oggi c'è la sala borsa, c'è una mensa popolare. A mangiare ci sono i lavoratori più poveri, perché costa pochissimo, manovale, muratore, operaio a giornata. Entra una squadra fascista e a freddo uccide con un colpo di pistola in testa l'operaio comunista Tibaldi. È il primo atto dello squadrismo a Bologna, primo dopoguerra, parlo di tanti e tanti anni fa, evidentemente, parlo di 90 anni fa. La immediata definizione di quel gesto è: dovevamo difenderci, dovevamo difendere noi, avanguardia di una nazione che deve difendersi, eravamo noi difensori di questa nazione. Ecco, credo che questa chiave vada sempre tenuta presente per interpretare questi fatti. Secondo, la divisione in gruppi mi sembra che oggi, quando parliamo di Casa Pound, Forza Nuova, Fronte Nazionale, alcuni altri gruppi di questa galassia, sia una questione di piccole differenze che hanno a che fare più con la leadership che con i programmi politici. Perché la vera differenza non è tra Casa Pound e Forza Nuova, ma la vera differenza è tra queste nuove sigle e un vecchio, per così dire, vecchio neofascismo che conclude la sua stagione politica con l'inizio degli anni 90. E che conclude la sua stagione politica con l'inizio degli anni 90 perché il mondo cambia. Cosa cambia? Cambiano due cose fondamentali. Che il minoritarismo ideologico del neofascismo smette di essere minoritarismo politico e culturale. Per la prima volta nella storia d'Italia abbiamo visto il neofascismo all'interno di un cartello elettorale, cosa che non era mai accaduta prima, o meglio, era accaduta 3 volte soltanto, ma tutte e 3 le volte si era dovuto fare marcia indietro. Prima volta, 1952, elezioni del sindaco di Roma, sono necessari per sconfiggere la sinistra con sicurezza i voti dell'MSI. Il Vaticano fa pressioni su De Gasperi, segretario della Democrazia Cristiana, perché accetti i voti dell'MSI. De Gasperi, che era De Gasperi, rifiuta, perché la discriminante antifascista in Italia è fondamentale. Secondo episodio, e entra in difficoltà col Vaticano. Secondo episodio, 1960, primo ministro Tambroni decide di fare un governo di particolare chiusura autoritaria, sempre nell'ambito di quella vacillante ma solida democrazia italiana di quegli anni, ma un governo di particolare chiusura, appoggiandosi anche ai voti dell'MSI. Basta prospettare questo problema che l'Italia esplode e Tambroni viene rimosso non già dalle manifestazioni popolari, ma dalla stessa Democrazia Cristiana, che lo fa sparire letteralmente. Oggi noi troviamo ex ministri che hanno combinato disastri, ma un posto politico ce l'hanno sempre. Del Tambroni, che era stato primo ministro, non lo troviamo più da nessuna parte, neanche sottosegretario di qualcosa, neanche presidente di una provincia o assessore di un paese. Sparisce. Terzo episodio, l'elezione del presidente Leone nel 1971, dove i voti dell'MSI sono determinanti per la sua elezione, ma sono dissimulati nel voto segreto e non sono mai stati realmente dimostrati. E comunque anche lì uno scandalo. Invece, con gli anni 90, con la fine di quella che Pietro Coppola ha chiamato la Repubblica dei Partiti, con un bipolarismo imperfetto nel quale esiste un blocco di destra dal punto di vista politico estremamente spregiudicato, si decide di fare un'alleanza strutturale con l'estremismo neofascista, stragista e terrorista. Hilbert e Fiore si presentano alle elezioni con i dirigenti della centrodestra italiana. È una novità assoluta che fa uscire dal minoritarismo questi gruppi. Resta il minoritarismo culturale e ideologico che dicevo, quello resterà sempre perché è la loro forza, altrimenti non giustificherebbero l'azione di avanguardia, ma cambia qualcosa sul piano politico. Questo cambiamento è importantissimo perché liquida immediatamente tutti i vecchi gruppi, che restano gruppi, come dicevano prima, nostalgici, ma non nostalgici del ventennio, che è morto e sepolto, trapassato. Sono nostalgici di un minoritarismo politico del neofascismo degli anni 60 e 70, al quale i fascisti sono molto legati. Pensate che mitologia c'è nella destra attuale, anche in quella che ha deciso di assumere vesti e a volte anche sostanza più democratica. Pensate come Alemanno è nostalgico nei confronti del neofascismo degli anni 70, per esempio, nonostante abbia dato prove di volersi schierare in un ambito di politica democratica, formalmente democratica. Però questa nostalgia c'è, ma è qualcosa di superato alla luce di questa nuova situazione politica. Terza considerazione. Detto del minoritarismo e delle caratteristiche delle élite neofasciste, detto del fatto che il minoritarismo politico è finito, siamo nel quadro che il brano di Casapound che vi ho letto descrive bene. Siamo in una situazione di incertezza, di globalizzazione, usiamo questo brutto termine per dire la planetarizzazione delle dinamiche economiche, sociali e politiche, che è caratterizzata non soltanto dalla rapidità dello scambio e da nuovi meccanismi di controllo internazionale difficilmente discernibili, come gli straordinari occulti giochi del capitale finanziario, eccetera, ma è data anche da un altro grande fatto che invece è molto positivo, che tutta una serie di paesi che erano assolutamente marginali sono sulla scena mondiale da protagonisti finalmente, sono diventati soggetti. Nel bene e nel male, non importa, ma sono soggetti, cioè i soggetti con i quali bisogna fare i conti sono molto più numerosi e molto più consapevoli di sé che in passato. Questa è la vera globalizzazione, questo è il vero motivo della inquietudine. Di fronte a questo motivo di inquietudine, non solo in Italia e non soltanto in chiave neofascista, questo deve essere chiarissimo, non solo in Italia, non soltanto in chiave neofascista, c'è una chiusura in ambiti ristretti, rassicuranti, reazionari, tradizionalisti, anche dove la tradizione non esiste, che viene inventata a tavolino. Il caso della Lega Nord è esemplare. Tutte quelle sciocchezze sui Celti, sul Dio Po, eccetera, sono invenzioni a tavolino perché non esiste nessun possibile legame con nessun rito e nessuna tradizione. Il loro presunto diritto arcaico quelle terre è una assoluta follia, è un gioco demagogico, ideologico, che serve per costruire un perimetro limitato, identitario, che costituisca un luogo di protezione rispetto a un mondo troppo grande che non si capisce. Infatti non a caso ciò che accomuna la Lega Nord, ripeto, i dirigenti, non l'elettorato, perché come sapete gli operai di Mirafiori hanno votato Lega Nord e io sono tra quelli che non vogliono credere che gli operai di Mirafiori siano fascisti. C'è un problema di rappresentanza politica e di crisi della democrazia in Italia, che è tutto un altro discorso. Ma se parliamo di dirigenti della Lega Nord, ciò che accomuna la Lega Nord al neofascismo è esattamente questo, l'idea di costruire una identità nazionale come gruppo chiuso, identificato da un'appartenenza a qualcosa di immanente, di arcaico, di forte, di dato a priori. E questo sapete cos'è? Chi l'ha scritto meglio di tutti, questo è stato Julius Evola, il teorico del razzismo esoterico tradizionalista. E infatti non a caso alle feste della Lega Nord, sul sito dei giovani della Lega Nord si vendono i libri di Julius Evola, uno dei grandi criminali del secolo XX, il teorico dello sterminio fascista italiano degli ebrei, degli etiopi, degli zingari. Questo deve essere molto chiaro. Allora, tutto questo per dire che oggi questa sponda non è una sponda soltanto fascista, è una sponda che troviamo per esempio in gran parte delle posizioni neocon statunitensi, oggi sconfitte, ma che hanno portato al cervellottico disegno di Bush di una guerra totale nei paesi emergenti ritenuti pericolosi. Per che cosa? Per la qualità e il tenore di vita dei cittadini statunitensi, non già per gli equilibri mondiali, come peraltro candidamente dicevano i Cheney, i Rumsfeld, eccetera, no? Ecco, quindi in questo quadro, queste teorie, questi modi di sentire hanno la declinazione neofascista, ma hanno una sponda molto più ampia, molto più forte, che è trasversale a gran parte del mondo occidentale. Poi ci sono delle differenze di misura, di calibro. C'è chi pensa alla piccola unità della nazione, c'è chi ritiene di dover fare i conti con l'Europa, ma sempre con questa definizione di un perimetro chiuso, che spetta il diritto a un gruppo. Sotto questo punto di vista il razzismo non è un'accusa, il razzismo è una constatazione. Sono teorie politiche che sono in modo connaturato, essenziale, intimamente razziste, non potrebbero non essere, perché il perimetro di questa identità nazionale deve essere costruito per esclusione di qualcuno, per poter definire il gruppo di appartenenza. Ecco, detto questo, io penso che che Casa Pound in questo particolare momento rappresenti, ma non sia l'unica, questa tendenza. A Bologna certo trova un terreno facile, perché Bologna è sempre stata una città rossa, e quando dico sempre intendo dire da che esiste movimento socialista, da che esiste movimento egualitario, da che esiste movimento anarchista, da che esiste movimento democratico radicale di tipo repubblicano, cioè dal profondo Ottocento Bologna è rossa. Ma Bologna è stata anche un luogo di forti contraddizioni, è stata anche il luogo della grande proprietà terriera, sfruttatrice, è stato anche il luogo dove il fascismo ha trovato una delle sue capitali negli anni 20 e negli anni 30, era la città della decima legio, e ha avuto una sua testimonianza di neofascismo molto importante, sia aggressivo, lo stradismo degli anni 70, pensate che i due attentati più gravi del neofascismo stragista sono stati l'Italicus, il treno nell'estate del 1974, e la bomba alla stazione di Bologna nell'estate del 1980. Di tutti gli attentati, questi due sono stati i due più forti, per quantità quello della stazione, per lugubre modalità di esecuzione quello del treno Italicus 3 agosto 1974. Ma ancora è stato il luogo nel quale il neofascismo invece giovanile, d'avanguardia, ha sperimentato il proprio neosquadrismo. Però Bologna ha trovato una grande risposta. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che a Bologna il movimento sociale italiano è stato smantellato da un'azione giudiziaria condotta di concerto con le forze politiche e democratiche di questa città, che hanno costruito un dossier chiamato Dossier Due Torri, che ha portato al processo dei neofascisti bolognesi, a identificarli con le strutture del movimento sociale italiano e a condannare gran parte del movimento sociale italiano di Bologna, tutto il suo vertice, a pene varianti tra i 2 anni e 6 mesi e i 3 anni per tentata ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, perché i singoli episodi messi assieme erano collegati da un medesimo delitto criminoso che era questo. La condanna definitiva è del 1976. Per dire che abbiamo conosciuti due aspetti, quello del neosquadrismo di piazza e quello del neofascismo invece stragista. Ecco, oggi la situazione si pone in termini estremamente delicati. Poiché mi avete chiamato per parlare di storia, per non essere troppo lungo, mi fermo qui. Se dopo mi fate parlare di politica, vi dico la mia opinione, siccome trago delle conclusioni rispetto a queste considerazioni. Grazie.